essere letale. Divorare l'aria, divorare l'aria.
Bene, come annunciato, abbiamo anche oggi, anche questa volta, con molto piacere, in collegamento Ernesto Burgio, che saluto. Buongiorno Ernesto.
Buongiorno Giorgio, ci siamo.
Ci siamo. Ci siamo, direi, in piena discussione mediatica, perlomeno, direi un po' meno visibilità da parte degli scienziati. Questo in virtù dell'atteggiamento degli organi di informazione, evidentemente, in piena pandemia informativa sui vaccini, cosa di cui immagino, anzi ho letto il tuo ultimo articolo sul Wall Street Magazine International, in cui fai proprio, oltre che riassumere tutto quello che è stato la precedente riflessione tua e non solo, ma soprattutto tua, su come affrontare fin dall'inizio la pandemia, ovvero su come non è stata affrontata, adesso il focus è evidentemente sui vaccini, sulla loro efficacia, ma direi soprattutto sicurezza e efficacia, ma direi soprattutto su questa strategia vaccinale. Insomma, la corsa al vaccino è in pieno svolgimento e oggi diciamo pure la corsa alla vaccinazione. Con quali perplessità, Ernesto, da parte tua, immagino che ce ne avrai di cose da dire.
Facciamo una cosa, partiamo facendo il punto come facciamo ogni volta.
Esatto. Cioè,
perché siamo ancora a discorsi intorno, siamo in prima ondata, in seconda ondata, siamo in terza ondata. Allora, partiamo dai dati, capiamo insieme, cerchiamo di fare il punto sulla situazione sia in Italia sia in generale nel mondo e vediamo subito l'enorme differenza che c'è tra i paesi occidentali e i paesi asiatici. Questo lo diciamo fin dall'inizio, ma va sottolineato. I dati generali, per dire ancora una volta, siamo in seconda, terza ondata? No, noi siamo semplicemente a un anno di distanza dall'inizio della fase, diciamo, conclamata della pandemia, anche se quella dichiarata è avvenuta dopo. E dopo un anno, insomma, noi se guardiamo il grafico realistico, cioè quello dell'aumento continuo dei decessi, perché quello è il dato più attendibile, noi siamo arrivati adesso ad avere 17-18 mila morti ogni giorno. Quindi non esiste prima, seconda ondata. Ci sono stati ovviamente in ogni paese dei momenti migliori o peggiori legati finora essenzialmente all'efficacia dei, diciamo, delle strategie di contenimento, cioè delle fasi di lockdown, ma a livello mondiale la crescita dei decessi è evidente. Quindi noi siamo arrivati a 102 milioni, mi pare, di casi, o qualcosa in più addirittura. Siamo a 2 milioni e 200 mila decessi, che significa che siamo grosso modo arrivati a un numero di decessi che è più o meno la somma di quelle delle ultime due grandi pandemie, cioè l'asiatica più la Hong Kong. E siamo arrivati comunque, e questo lo sottolineiamo e poi non ne parliamo più, a riconoscere il parziale fallimento delle strategie di contenimento in Occidente, perché è evidente, basta guardare i dati, i paesi che in assoluto sul piano dei tassi di letalità stanno peggio sono il Belgio, la Cechia, la Gran Bretagna e noi. Ecco, questo è il quadro generale. È vero che abbiamo negli Stati Uniti 26 milioni di casi con 450 mila morti, però gli Stati Uniti sono in relazione a noi comunque messi meglio sul piano del tasso di letalità e di mortalità. Hanno 1300 morti per milione, noi siamo ormai a 1450, la Gran Bretagna ancora peggio. E comunque, lasciando perdere il paragone di chi ha fatto peggio, comunque noi siamo in Occidente in questa condizione, non siamo riusciti a fermarla e siamo lo sai come la penso, costretti a puntare tutto sul vaccino, perché è stata una scelta fin dall'inizio legata proprio alla prospettiva tipica dell'Occidente. Bisogna dei paesi cosiddetti, insomma, del primissimo mondo, perché siamo abituati a considerare le malattie come incidenti biologici da combattere con farmaci e vaccini. Quindi io direi, non sono fra i dietrologi, come tu sai, non sono fra quelli che dicono perché dietro c'è chissà cosa, no, semplicemente noi siamo all'interno di quel grande circuito di paesi che puntano di fronte a qualsiasi forma di malattia su risorse di tipo o terapeutico o appunto vaccini. Quindi così siamo messi, e le perplessità, le perplessità sono legate soprattutto a mio parere ai tempi, cioè nel senso che è evidente che una vaccinazione, ci dobbiamo, a questo punto siamo in ballo e balliamo, augurare che funzioni al massimo. Ma se anche funzionasse al massimo, e se anche non avessimo nessun tipo di incidente di percorso, e come vediamo gli incidenti di percorso per esempio sulla distribuzione erano facili da prevedere di fronte a una scommessa di queste dimensioni che non si era mai verificata, e dico, se anche non avessimo grandi incidenti di percorso, ma quanto tempo ci metteremo ad avere un'immunità collettiva? La parola immunità di gregge in questi casi non è del tutto corretto, la raggiungeremo mai? Ci metteremo quanto, un anno, e avremo ancora un anno di sofferenze? Per questo è qui direi che per ora a fare il punto mi fermerei un attimo, e poi tu mi dici da che parte continuiamo. Io mi fermerei su questa riflessione: noi, se tutto va bene, puntando praticamente tutto sui vaccini e augurandoci che funzioni nel modo migliore, comunque il 2021 sarà ancora un anno di grande sofferenza. E speriamo che alla fine dell'anno, secondo i programmi che sono stati ufficializzati, si arriverà a una soluzione abbastanza stabile. Ecco, questo è il punto, a mio parere.
Sì, senz'altro questo è diciamo il punto di partenza per ulteriori riflessioni, e allora io così ti introduco degli interrogativi a cui tu darai, insomma, secondo il tuo punto di vista darai delle risposte, perché qui poi già si sono accumulate alcune domande da parte di ascoltatori e ascoltatrici che poi vedremo di formularti, sono domande specifiche. Ecco, intanto l'efficacia e la sicurezza, perché per esempio proprio di oggi stiamo parlando, AstraZeneca, tanto per citare uno dei vaccini adenovirus, non viene, questa è l'indicazione dell'EMA, e penso anche che sarà quella dell'AIFA, insomma questo è già di per sé una domanda, e non è somministrabile, non si consiglia di somministrarlo agli over 65. Gli altri hanno, come già insomma avevi tu stesso evidenziato e un po' era venuto fuori anche sugli organi di informazione, hanno una serie di incertezze, perché anche qui categorie non vaccinabili come le donne incinta o i minori di 16-17 anni. E ultimissima notizia, leggevo stamattina sul New York Times, proprio l'ultimo vaccino in ordine di arrivo è quello della Johnson & Johnson, che ha la novità di essere un vaccino a monodose, però anche qui la cosa che metteva in risalto il Times era che ha un'efficacia negli Stati Uniti del 72% rispetto alla variante che si conosce, cioè quella la prima formulazione del virus, ma rispetto a quella sudafricana hanno visto già dai test fatti che l'efficacia di questo vaccino è estremamente ridotta e si aggira intorno al 55-57%. Quindi già il primo pacchetto di interrogativi riguarda l'efficacia e la sicurezza di questi vaccini.
Giorgio, hai messo giustamente insieme 3-4 domande fondamentali. Allora, da cosa partiamo? Partiamo dal discorso efficacia e poi sulla sicurezza ci interroghiamo dopo, perché sì, sono due grandi ambiti, conviene dividerli, sono due cose totalmente diverse, certo, ovviamente. Efficacia. Allora, noi dobbiamo partire dai dati che abbiamo e poi possiamo elaborare una serie di ipotesi. Partiamo dai dati, è evidente, e lo dicono le stesse ditte che lo hanno prodotto, che il vaccino che finora è stato più utilizzato, quello che ha RNA, è un vaccino indubbiamente sperimentale, perché non era stato mai utilizzato, il che non significa, e lo ripeto, che sia un vaccino di per sé pericoloso, come qualcuno continua un po' a sostenere, devo dire anche esperti, anche infettivologi famosi, perché è stato disegnato con grande cura e, tra virgolette, come ho scritto, quasi genialmente, perché sono state prese in considerazione tutta una serie di rischi, però ovviamente l'efficacia la possiamo per ora indurre soltanto sulla base dei dati di sperimentazione e sulla base via via di quello che viene fuori come dati concernente l'immunità già riconosciuta come attivata dal vaccino stesso. Allora, per quanto concerne i dati di sperimentazione, lo abbiamo detto fin dall'inizio, quello che non c'è nella possibilità di valutazione nel brevissimo periodo della sperimentazione, per come è stata programmata nella cosiddetta corsa ai vaccini, quindi pochi mesi, la possibilità di dire sicuramente quanto siano efficaci nel medio-lungo termine, perché a noi questo interessa. Non ci può interessare soltanto, come è venuto fuori inevitabilmente dalla sperimentazione, che magari per 1 o 2 mesi il vaccino protegga, ci interessa sapere se ci protegge, diciamo, per 6 mesi, 1 anno almeno, e dico almeno, come farebbe il virus da strada, il virus selvaggio. Ecco, su questo chiaramente nessuno può rispondere ancora, ce lo possiamo augurare, o meglio, lo possiamo cominciare a indurre, e qui siamo già non sul piano della sperimentazione e dei dati cosiddetti concreti, ma sul piano, diciamo, delle ipotesi, però ipotesi fondate. Siamo in questa condizione, noi sappiamo che questo tipo di vaccino induce anticorpi neutralizzanti, e gli ultimi dati in Italia, quelli del Bambin Gesù, che dobbiamo ancora una volta credere assolutamente significativi, fanno vedere un aumento molto significativo di anticorpi neutralizzanti, quindi l'immunità di tipo cosiddetta umorale, che è la prima su cui ci si interroga, sicuramente sembrerebbe ben attivata. Ora bisognerà vedere quanto dura, e questo non lo possiamo prevedere. Abbiamo visto nel caso della SARS e della MERS, che sono i due precedenti, che c'è una copertura probabile, un'immunità probabile specifica, perché poi ci sono quelle crociate, che significa che in qualche modo esiste anche un grado di immunità relativa legata ad altri coronavirus, ma quella specifica durerebbe 6 mesi, 1 anno, che sarebbe già una grande cosa. Quindi fin qui è quello che possiamo sapere, sperare e indurre. Poi c'è l'altro grande capitolo dell'immunità di tipo cellulare, cioè i linfociti T, che sarebbe in questo caso ancora più importante e stabile, così ci dice la letteratura degli ultimi mesi. E su questo adesso aspettiamo che vengano fuori dei dati importanti, perché questa potrebbe essere anche più duratura. Quindi, per quello che noi sappiamo, ovviamente sulla base della sperimentazione non era prevedibile, e le case stesse hanno detto: noi non possiamo garantire sull'efficacia se non per quello che abbiamo visto, quindi per pochi mesi. Sul piano di quello che avremo modo di capire nei prossimi mesi è che via via che si vaccineranno tante persone avremo la possibilità di valutare l'immunità che viene, diciamo, dimostrata attraverso la sierologia, cioè la quantità di anticorpi che si producono in successione dopo la prima e soprattutto dopo la seconda dose. Quindi capisci, tra un mese probabilmente sapremo se l'efficacia viene confermata, e poi sulla durata lo vedremo nel giro di alcuni mesi. Questi sono i dati reali, e è confortante il fatto che i dati che sono venuti fuori qui proprio italiani sono sicuramente notevoli, perché parlare già dopo le prime due dosi di quasi il 100% di persone con anticorpi specifici neutralizzanti, insomma, dobbiamo cominciare a dire fin qui va, da questo punto di vista possiamo stare abbastanza sereni. E poi ovviamente, e lo dico anche qui molto rapidamente perché è un problema immenso, quello della sicurezza. La sicurezza nel breve termine può essere garantita da due fatti, e cioè dal fatto che durante la sperimentazione ci sono state reazioni, diciamo, di tipo immunoallergico in una parte leggermente superiore alla norma dei probandi, e poi per il fatto, e speriamo che ci sia una sorveglianza abbastanza attiva nei confronti di chi sta facendo la vaccinazione, almeno nei paesi occidentali, sembrerebbe che grandi effetti collaterali finora non siano stati provati. Ci sono alcuni dati che ovviamente che sono tutti da verificare, e cioè questi decessi per esempio in persone anziane in Norvegia, numerosi, e lì stiamo aspettando anche la verifica. Abbiamo avuto alcune segnalazioni per esempio di cosiddetta paralisi di Bell, che dovrebbe essere una paralisi del facciale che dovrebbe regredire abbastanza in fretta, e qualche segnalazione di possibile Guillain-Barré, che è un po' un equivalente sistemico, e anche queste fin qui sono state descritte come ipotetiche e comunque passeggere. Quindi ai dati ufficiali per ora possiamo stare abbastanza sereni rispetto a quello che erano i timori. Ovviamente ci sono gli scettici, tutti quelli che dicono tanto noi non crediamo ai dati ufficiali, però lo ripeto, stando ai dati ufficiali per ora sta funzionando, per cui la cosa che veramente preoccupa di più è il livello di organizzazione e distribuzione. E devo dire che l'avevamo anche un po' detto, perché immaginare che AstraZeneca e anche Pfizer potessero nel giro di pochi mesi andare a regime e produrre centinaia di milioni di dosi di vaccino, tra l'altro come sappiamo vaccini abbastanza difficili anche da conservare, soprattutto Pfizer, beh insomma non era, era prevedibile che ci fossero dei problemi, bisognerà vedere quanto interferisca. E poi l'ultimo passaggio, sui nuovi vaccini sappiamo veramente troppo poco, perché su AstraZeneca hanno dato delle percentuali di efficacia più basse del previsto, oltre a ritardare, e questo ritardo è almeno in parte legato a quel mistero che ancora non è stato chiarito, di una maggiore efficacia di dosi minori, che potrebbe anche essere spiegata, ma insomma non abbiamo più saputo nulla su questo. Quindi è chiaro che a pensar male, come diceva qualcuno,
non si fa forse peccato,
non è bello, ma spesso non si sbaglia, quindi c'è qualche perplessità. E sugli altri vaccini veramente sappiamo troppo poco, perché non solo Johnson & Johnson, ma anche su Sputnik sappiamo poco, perché non ci sono dati ufficiali che possono rassicurare. Insomma vedremo, è uno sforzo immenso. Io, a parte le solite cose che continuo a scrivere, cioè che adesso, ancora adesso, bisognerebbe organizzare il sistema territoriale in maniera diversa, anche per non rischiare di trovarci in difficoltà e di vanificare questo sforzo immenso, io continuo a dirlo. L'ultimo passaggio che avevi fatto era legato alle mutazioni, alle cosiddette varianti. Allora, questo è un altro grande capitolo, perché come ricorderai, veramente da marzo scorso che dicevamo il coronavirus è questo tipo in particolare. Dunque hanno una caratteristica, sono virus a RNA come altri, ma a differenza dei retrovirus, quindi HIV per intenderci, e degli ortomixovirus, quindi virus influenzali, hanno dei sistemi di controllo interni per cui mutano un po' meno. Ora però mutano comunque frequentemente. Lo abbiamo visto a partire da maggio addirittura, con una mutazione che si è stabilizzata in fretta, che ha reso il virus molto contagioso in Occidente. Ma poi abbiamo continuato a seguire, c'è un sito che si chiama NextStrain, per chi è interessato lo può vedere, free, quindi lo si può guardare online, che segnala continuamente le nuove mutazioni e soprattutto le cosiddette varianti. Le varianti sono praticamente sottotipi virali, ceppi virali, che stanno diventando dominanti in alcune aree, quindi che hanno acquisito delle mutazioni che si sono rivelate vantaggiose e che quindi permettono al virus di circolare di più. E più circola il virus, e per questo i numeri generali della pandemia sono il problema fondamentale. Un virus che ha già fatto almeno 100 milioni di casi e 2 milioni di morti, è un virus che sta circolando ormai da un anno in tutto il mondo, non può fermarsi, e quindi più circola più muta. Adesso c'è il problema quindi della corsa, tra virgolette, della rincorsa al virus. Perché? Perché se continua a mutare, alcuni di queste mutazioni nella proteina spike, che come sappiamo è quella più importante ed è inevitabilmente quella che muta più in fretta, proprio perché è quella che viene direttamente contrastata dai nostri sistemi di difesa, semplifico, ma per intenderci possiamo spiegarla così, è chiaro che queste mutazioni possono rendere anche difficile la vita dei vaccini. Perché? Perché i vaccini sono, soprattutto questi, ritagliati specificamente per contrastare questa proteina. Quindi sono molto specifici, per cui le cosiddette epitopi, i cosiddetti parti antigeniche sono tutte prese dalla proteina spike e in parte da un'altra proteina N, che però pare che sia meno importante. Quindi chiaramente queste mutazioni, soprattutto quella sudafricana e quella brasiliana, che in vitro hanno fatto già un po', insomma, hanno creato un po' di apprensione. Perché? Perché sembrerebbe che qualche riduzione significativa dell'efficacia dei vaccini ci potrebbe essere. E siccome parliamo, soprattutto per il Brasile, di un paese in cui ci sono stati già oltre, mi pare, 9 milioni di casi, e in cui tra l'altro non siamo molto sicuri dell'efficacia, diciamo, del censimento reale, per cui sappiamo che sta veramente girando, per esempio ci sono province che sono in cui sta veramente dilagando ed è lì che queste mutazioni, che queste varianti hanno preso piede, e chiaramente l'apprensione un po' è cresciuta. C'è una sorta di corsa, per questo è necessario, come continuano a dire, vacciniamo, 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 e questi ritardi sono particolarmente preoccupanti, perché chiaramente nel frattempo il virus corre e muta, e quindi il rischio è che tra un po' ci siamo veramente di nuovo nei guai. Ecco, questa è un po' la situazione.
Ecco, però queste ultime considerazioni rispetto alle mutazioni, se le proiettiamo in uno scenario globale da qui a, non azzardo, più di un anno, significa che in qualche modo dovremmo prendere serenamente atto che stiamo rincorrendo il virus e che non ci sarà, almeno a breve termine, in attesa di altre indicazioni più specifiche, i vaccini che oggi sono in commercio andranno di volta in volta aggiornati per le nuove varianti. Quindi si profila uno scenario, te lo domando, del tipo l'influenza normale, che ogni anno ha un vaccino aggiornato rispetto all'anno precedente?
Allora, la differenza c'è ed è, come dire, anche qui più una serie di ipotesi che possiamo proporre. La differenza c'è perché non solo il virus influenzale, come ti dicevo, cambia talmente in fretta che lo stesso vaccino che viene costruito per l'anno in corso funziona fino a un certo punto. Ecco, questo è un punto, diciamo, a favore del coronavirus, che ha una relativa capacità di autocontrollo, tra virgolette, del proprio genoma. Quello influenzale no, quindi le polemiche che ci sono state a lungo sul vaccino anti-influenzale è che il virus muta veramente talmente in fretta che da un mese all'altro si rischia di avere un vaccino che funziona poco. In questo caso dovrebbe essere meno drammatica la situazione, perché ci sono tutta una serie di considerazioni, non solo la minor rapidità di mutazione, ma soprattutto il fatto che esistono possibilità di reazione crociata. Il vaccino non è soltanto un epitope, no? Non è solo un pezzo di antigene, sono varie, e quindi c'è la possibilità che una reazione non perfetta al vaccino comunque abbia una copertura. E qui si innesca l'altro problema, e cioè che sinceramente, e non potevano fare diversamente, le stesse ditte hanno subito detto: noi garantiamo per una riduzione della gravità dei casi, perché a nostro parere questo riusciamo ad ottenerlo, non possiamo impedire, e non lo possiamo, lo possiamo solo sperare, che il virus comunque continui a circolare. Perché? Perché di fatto la probabilità è che il vaccino non riesca a evitare al virus di rimanere in circolazione, di proliferare in piccole quantità anche nelle vie aeree superiori di chi si è vaccinato. Ecco, capisci? Questo è il punto importante per la difficoltà di avere un'immunità di gregge, ancora più che non le mutazioni. E poi su questo bisogna inserire il discorso delle mutazioni, cioè è prevedibile in questo momento il tasso di mutazioni e a che ritmo bisognerà riadeguare i vaccini? E questa è una prima domanda. E come ti dicevo, a questo punto il timore, se veramente le due varianti che stanno cominciando a dilagare in Brasile e in parte in Sudafrica si rivelano sempre più resistenti, il problema si pone. E a quel punto bisogna capire se è possibile, come qualcuno già dice, fare in modo che questi vaccini sperimentali possano essere continuamente rimodulati. E lì ancora una volta è un problema di tempi, perché in sintesi, come viene costruito questo vaccino a RNA? Viene costruito letteralmente a computer, per cui una volta che si individua qual è il pezzetto che è variato, non si dovrebbe mettere molto tempo a riprodurre un vaccino un po' migliore. Ma appunto, come dicevi tu, questo è uno scenario di rincorsa, e cioè bisogna immaginare che nel giro di per esempio 6 mesi, 1 anno si debba ricominciare tutto, e questo è uno dei rischi. Quindi noi per ora dobbiamo fare il follow up della situazione, monitorare la risposta a questo punto sierologica e capire quanta protezione e per quanto tempo dura. E a quel punto, ovviamente, dall'altro lato seguire il virus e capire in che misura questo, riducendo la circolazione, riduce anche le mutazioni. Questa è un po' la prospettiva su un piano scientifico. Non è una cosa facile, e per questo io continuo a dire: se questo non viene abbinato alle strategie di contenimento, rischiamo, esatto, di perdere il gioco.
Mentre parlavi mi veniva proprio in mente questa domanda che tu in qualche modo hai anticipato, cioè questa strategia la strategia per affrontare la pandemia è monoculturale. In questo caso ci si affida solo al vaccino e si trascurano altre cose, di nuovo in Occidente, e qui le riflessioni allora evidentemente si allargano. Tu mi sembra proprio in un passo dell'articolo che hai scritto e dici o si cambia completamente lo scenario sarà difficile venirne fuori. E un piccolissimo inciso.
Guarda, appunto, Giorgio, sì, hai fatto una sintesi di quello che io devo dire, un pochino, spero di non annoiare nel ripetere sempre la stessa cosa. Io sono convinto, le due regole fondamentali sono: prima, medicina territoriale rafforzata, aree di quarantena e squadre di monitoraggio. Questo è necessario, prima o poi qualcuno lo dovrà decidere, e lo dovremo decidere, forzare in qualche modo i politici ad accettare che se non si fa questo si rischia anche di vanificare la grande strategia vaccinale che hanno dovuto o quantomeno hanno scelto di adottare. Questo, a mio parere, è assoluto, fondamentale. Poi c'è lo scenario numero, come si potrebbe dire, zero, cioè quello più ampio di tutti, e cioè che comunque, e questo lo abbiamo detto da 15 anni, non da oggi, e qualcuno ormai parla di inevitabile era pandemica, no? Di era, sì, delle pandemie. Noi siamo in questa condizione, cioè i coronavirus e i pipistrelli che sono in grado di passare nell'uomo e di fare questo tipo di problemi sono tanti, ma soprattutto i virus influenzali che dagli animali possono passare all'uomo e che sono ancora più pericolosi sono ancora più numerosi, e proprio in Europa soprattutto. Perché anche lì qualcuno continua a dire è sempre dalla Cina che viene il problema. Storicamente è così, ma se voi andate a vedere gli allevamenti degli animali, attualmente quelli in cui sono costretti continuamente, e non lo comunicano quasi più sui media, a eliminare per esempio popolazioni aviarie, pollame per intenderci, certo, negli allevamenti in Europa, perché contengono già queste varianti pericolosissime H5N8, H5N1 in particolare, e questo è una bomba a orologeria. E proprio l'Italia, proprio il Veneto, poi come regione specificamente più a rischio, segnala continuamente questa situazione. La sorveglianza veterinaria è molto attenta e continua a segnalare, e quindi questo cosa significa? Significa che a maggior ragione o noi adottiamo quelle strategie di medio-lungo termine e non facciamo solo la lotta al singolo virus, o noi rischiamo di trovarci di nuovo tra poco a affrontare una situazione analoga. Quindi in sintesi, è per questo che da un anno ripeto, anche a costo di annoiare, dobbiamo rimettere a posto il sistema sanitario considerando questo rischio, che è uno dei maggiori in assoluto, cioè quello di emergenza di virus zoonotici e di comunque di questo tipo di patogeni. Lo diciamo da 15 anni, a questo punto è successo, ma nessuno parla del fatto che la medicina territoriale non è adeguata ad affrontarlo, e si continua a puntare su una medicina, diciamo, ospedaliera e farmacologica, farmacocentrica, che non può rispondere.
Sì, senti, c'era un'altra questione che volevamo sottoporti, sicuramente ne sei al corrente. Allora, si è parlato in passato sul fatto che nelle sperimentazioni poi si dà il dato delle persone che si sono hanno avuto l'infezione rispetto a quelle che hanno avuto il vaccino e poi però hanno assunto l'infezione del coronavirus, e quelle del placebo, una grande differenza fra questi numeri. Però qualcuno ha sollevato la questione che si è fatto il tampone soltanto, per quanto riguarda quello che ci interessa, il campione vaccinato, soltanto a chi manifestava dei sintomi, nascondendo quindi il dato delle persone che invece non avevano sintomi, le asintomatiche, ma che avevano comunque contratto il virus. Questo pone due ordini di problemi, sia alla ridefinizione del numero, della percentuale di efficacia, sia al fatto che poi queste persone, magari pensando di essere non portatori del vaccino, del virus, scusami, perché non hanno i sintomi, possano invece essere un veicolo di infezione. C'è stata questa inchiesta di Report di questo team di giornalisti investigativi, di cui penso tu sia al corrente.
No, non sono al corrente perché non ho la televisione, non la guardo quasi mai, che è una grande pecca, no? Deve dire anche la salvezza.
Chissà, infatti.
Per certi versi anche la salvezza. No, guarda, io ti dirò, le analisi critiche di Peter Doshi e di altre, molto attente e puntuali, in questo caso io le condivido fino a un certo punto. Ha fatto bene, soprattutto nel primo articolo, Doshi a novembre, a mettere in guardia rispetto ai limiti della sperimentazione e alcuni bias che sono chiarissimi e che riducono le certezze. È quello che dicevamo fin dall'inizio, noi sappiamo già adesso molto di più dopo i primi 40 giorni di vaccinazione a livello planetario, e finora possiamo tirare un bel tiro di sollievo perché eravamo tutti in apprensione. Quindi io farei un altro discorso, che è il secondo che giustamente hai fatto, e cioè loro stessi, voglio dire i produttori dei vaccini, in qualche modo lo hanno detto questo, cioè non è che al momento in cui io faccio il vaccino sono sicuro per gli altri, sono abbastanza garantito sul fatto che non posso, non dovrei fare delle forme io sintomatiche o gravi, ma sulla contagiosità, per esempio, un operatore sanitario che ha fatto il vaccino in teoria può rimanere contagioso, questo lo dicono loro stessi. Ora, questo ovviamente toglie valore a quel discorso secondo il quale bisognerebbe costringere gli operatori sanitari a fare il vaccino per non mettere a rischio gli altri. Questo, a mio parere, è uno dei punti essenziali, e in questo chi, tra virgolette, chiede che venga rispettata, che del resto è anche rispettare la Costituzione e alcune voci importanti della nostra giurisdizione, la regola per cui nessuno può essere obbligato a un trattamento terapeutico, e tanto più se appunto non è vero che garantisce la salute degli altri. Questo, a mio parere, è un'osservazione che è stata giustamente fatta. Quindi questo è il punto, non tanto sulla possibilità che il tamponare o meno alcune abbia fatto le verifiche fino in fondo. Era, a mio parere, ed è vero, estremamente difficile condurre quella fase sperimentale in maniera più accurata. Non credo che ci sia stato il dolo, è che sinceramente i limiti erano evidenti a tutti, e Doshi nel primo articolo ha fatto bene a sottolinearlo. Il secondo mi è sembrato un po' ideologico, un po' eccessivo.
Sì, ma anche fatto, a me, sì.
Il fatto ultimo che invece hai messo in risalto, a mio parere, è fondamentale. Bisogna ricordare a tutti coloro che parlano di obbligo, che se è vero che non tutela gli altri, allora a maggior ragione non ha senso, dico a maggior ragione non ha senso parlare di obbligo quasi morale, non è così.
Senti, su questo, visto che poi ho un'altra domanda, magari non so se sarà l'ultima, ma di carattere più specifico sulle morti, però prima sui decessi, però prima di questo c'è più di un ascoltatore ci ha chiesto un tuo parere sull'autorizzazione dei farmaci monoclonali, che molti lamentano un certo ritardo da parte sia dell'AIFA che dell'EMA nella loro approvazione e messa in commercio. E di nuovo qui si vengono fuori queste domande che, insomma, solo tu puoi rispondere da questo punto di vista, sulla, non solo sull'efficacia, ma sull'eventuale cautela, chiamiamola così, sia da parte dell'AIFA che dell'EMA nell'autorizzare questo tipo di trattamenti.
Guarda, Giorgio, anche questo, io provo ogni volta, io non sono un tuttologo, conosco ovviamente quello che in un campo così sterminato che sono riuscito in qualche modo a elaborare sulla base di una letteratura scientifica che in questo ambito è particolarmente difficile da decifrare, e cioè va messa in relazione con quel punto iniziale che avevo brevemente riassunto, e cioè che cosa succede quando questo virus, e poi parliamo del vaccino, ma parliamo in questo caso del virus, entra, in che modo reagisce il nostro sistema immunocompetente. Da quello che noi abbiamo studiato in questo anno e capito, questo virus prima di tutto riduce l'efficacia dell'immunità naturale, questo è un primo problema, in particolare blocca l'attivazione di alcuni sistemi di difesa immediati e poi così si prepara a dilagare. Quindi il primo punto è andare a vedere se si può bloccare questa prima fase. Poi ovviamente, ed è estremamente importante, spiegare e capire come mai solo alcuni hanno, e parliamo diciamo del 3-4% di quelli che incontrano il virus, forse anche meno, perché è probabile che gli asintomatici siano molti di più, e soltanto pochi quindi fanno una forma clinica relativamente problematica o addirittura grave, e solo l'1-2%, che però con le grandi cifre parlare di 1-2% significa poi avere, come abbiamo visto, 2 milioni di decessi. Dicevo, questo è il primo punto. Che cosa realmente succede e come si può intercettare i vari passaggi, sia sul piano di un farmaco che deve andare a interferire lì, sia sul piano in questo caso degli anticorpi? Perché se tu utilizzi, come qualcuno inizialmente ha sottolineato, e io sono convinto che bisogna ovviamente stare alla letteratura scientifica, ma bisogna veramente dare ancora molta importanza e valutarlo bene, l'utilizzo del plasma dei guariti, lì tu somministri tantissimi anticorpi, ma somministri anche delle altre sostanze che possono essere utili, per esempio le citochine antinfiammatorie, che in chi è guarito evidentemente sono prevalenti. Quindi tu non spari con un singolo proiettile su un singolo bersaglio, mentre l'anticorpo monoclonale fa questo. Allora, perché io dico è comprensibile invece che c'è stato un lungo periodo di valutazione? Perché l'anticorpo monoclonale ha alcuni, diciamo, difetti. Il primo è che appunto è altamente specifico a un unico target, quindi può essere efficace, altamente efficace, se viene esattamente utilizzato nel momento giusto, nella fase diciamo giusta della patologia, magari su una valutazione già per esempio serologica, perché al momento in cui si sa che c'è una sostanza, per esempio una citochina specifica molto alta, si può bloccare quella e via così. Sono farmaci molto costosi, ma veramente molto, per tutta una serie di motivi, e quindi sono altamente diciamo specifici, vanno usati in ambiente ospedaliero e va monitorato quello che poi succede, perché hanno anche una percentuale non secondaria di effetti collaterali o di rischi. Quindi questo è il problema. Ci sono tante possibilità di affrontare questo tipo di patologia. Quello che a mio parere dovremmo ancora fare in maniera più accurata, con una quantità sterminata di letteratura, e questo, come dicevamo, può essere anche un handicap, perché al momento in cui tu hai 100.000 articoli, perché di questo parliamo ormai, nel giro di un anno, è già solo la selezione di quelli veramente validi, col certo grande bias che nella situazione attuale tutti sono interessati a pubblicare, perché questo gli serve per fare, capisci? Allora il problema è selezionare la letteratura veramente significativa per valutare cosa è realmente in questo momento diciamo la soluzione, in questo caso terapeutica, più efficace. E lo sottolineo terapeutica, perché gli anticorpi non sono, come il vaccino, qualcosa che può fermare la circolazione di un virus, sono chiaramente una terapia. Quindi quelli che dicono abbiamo forse trovato e non ce la vogliono far usare per chissà quale oscuro motivo, perché sarebbero una soluzione più potente. Beh, non è così, cioè gli anticorpi monoclonali hanno questi limiti che ti dicevo, e comunque sono una terapia costosa da usare in un certo modo, da calibrare sulla base della situazione specifica del soggetto e dello stadio della sua patologia. Quindi è tutt'altro che semplice utilizzarli, e comunque sono una terapia e non servono a contrastare una pandemia. Chiaramente possono essere risolutivi nei casi gravi, e si dice, poi anche queste forse sono leggende, che in alcuni casi, è stato spesso citato il caso di Trump, modo molto accurato, visto la situazione, gli è stato somministrato una serie di anticorpi monoclonali mirati, ma capisci che lì era una situazione molto specifica,
più unica che rara, nel caso di dire.
Non griderei tanto allo scandalo anche in questo caso, come purtroppo viene fatto, insomma, un po' troppo spesso. Va capito che il problema è molto molto complesso, e anche perché tutti questi problemi sono stati affrontati spesso sulla base di, come dire, anche di accuse fatte in maniera un po' eccessiva da parte di persone. E poi, anche se non me l'hai chiesto, un minuto mi soffermerei anche sul discorso sicurezza, perché qui veramente stanno circolando delle cose allucinanti. Noi veramente è chiaro che dobbiamo stare molto in guardia e non sappiamo, però soprattutto su alcuni aspetti della sicurezza di questi vaccini si leggono ancora interventi, diciamo, io non li definirei neanche allarmistici, direi di più, cioè voglio dire, veramente eccessivi. Ora, continuo a dire, se siamo di fronte a una situazione mal gestita o non gestita come noi vorremmo, io su questo posso concordare. Vorrei che ci fosse una grande attenzione su ogni punto, e che sia un'attenzione critica basata su quello che realmente emerge dalla letteratura scientifica, perché altrimenti si rischia di fare appunto un po' di confusione, e tutto sommato in questo momento, quando si dice c'è l'infodemia oltre alla pandemia, è verissimo, certo. E non si è ancora fermata. Io fino a ieri ho letto, insomma, voglio dire, l'abbiamo visto e ne continuiamo a vedere di accuse eccessive o di terrorismo di questo genere, insomma.
Sì, guarda, l'altra, forse l'ultimo aspetto che volevo di nuovo trattare con te, perché l'hai affrontato, ma forse oggi hai avuto modo di fare ulteriori considerazioni, è quello, stando all'Italia per esempio, dell'alta incidenza comunque dei decessi, perché in ogni caso a distanza di un anno siamo ancora in Italia tra i 300 e i 500, insomma si oscilla su un numero di morti giornaliere notevole. Allora qui di nuovo, si muore di virus o si muore per altre cause, ovvero, e quali sono queste cause che rimandano a un plafond di carattere generale e in qualche modo misconosciuto o non sufficientemente approfondito?
Guarda, anche qui tre o quattro considerazioni, perché è un altro grande problema. Allora, primo, fino a ieri ho ricevuto un filmato di un non si capisce se esperto, che ha rianalizzato il dato sui decessi reali, dicendo delle cose che non stanno né in cielo né in terra, perché è evidente che a gennaio-febbraio ci sono stati dei decessi che non sono stati non solo riconosciuti o registrati, ma neanche retrospettivamente lo si possa fare. Ma è evidente che a gennaio-febbraio, intendo dell'anno scorso, il virus probabilmente girava già in Europa, in particolare in Italia, però con piccoli numeri. Quindi il fatto che da marzo ad aprile ci sia stata quella ondata terrificante è perché appunto non si è cercato il virus, e nelle regioni in cui è dilagato i morti sono stati probabilmente anche più di quelli registrati, e sono tutti, secondo me, morti da virus, nel senso che è vero ed è assolutamente verificato che la grandissima parte di questa mortalità riguarda gli anziani, ma soprattutto anziani con patologie fondamentali, e in questo ti ricordi abbiamo parlato del discorso della sindemia, che è stata in parte condivisibilmente lanciata come ipotesi dal caporedattore di Lancet, Horton. Dicevo, è vero che ci sono queste situazioni, diciamo, di patologie pregresse che favoriscono il ruolo del virus, ma cosa succede? Il virus, quando trova delle arterie infiammate da tempo, è infiammate perché si tratta di patologie come l'aterosclerosi, che è una patologia infiammatoria sistemica delle arterie, non è come qualcuno pensa l'accumulo di grassi, no, è prima di tutto una grande arterite sistemica. L'obesità e il diabete secondo, che determinano una disfunzione endoteliale grave, per cui gli endoteli delle arteriole, anche periferiche, sono già infiammate, quando arriva il virus fa da trigger e determina quella drammatica reazione con infiltrazione di cellule, diciamo, infiammatorie in tutti i tessuti e gli organi, compreso il sistema nervoso centrale, ed è il dramma. Ma per cui non capisco veramente perché si continua a mettere in dubbio che la gran parte di questi decessi sono legati al virus. Il virus che agisce da trigger, e come a mio parere prima o poi bisognerà accettare, agisce da trigger insieme al particolato ultrafine, perché io, come ricorderai, mi sono dimesso da un'associazione che diceva, che puntava tutto il dito sul particolato dicendo il particolato fa da vettore del virus. Non è vero, a mio parere non è dimostrabile, e a mio parere non è vero. Invece è vero che il particolato ultrafine, le zone in cui il virus divampa e fa più morti, sono le stesse in cui c'è l'inquinamento atmosferico da anni o da decenni. Perché? Perché il particolato ultrafine ha le stesse caratteristiche del virus, cioè entra nelle pareti delle arteriole e le infiamma in modo persistente. Arriva il virus e i due cofattori, tra virgolette, diventano sinergici. Ma è chiaro che se non fosse arrivato il virus, quelle persone magari per altri 5-10 anni avrebbero continuato a vivere. Quindi anche, e lo sottolineo, comprendendo la necessità che oltre al virus ci siano questi cofattori, comunque è il virus che ha determinato, diciamo, 90.000 decessi in Italia. Si parla di 88.000 dichiarati, ma sono di più, e questo in un anno. Ed è chiaro che a questo punto, se uno guarda le curve dei decessi dal 2015 al 2019 e le paragona alle curve dei decessi del 2020, sono esattamente i decessi in più. Quindi non esiste la possibilità di negare tutto questo, è assolutamente fuorviante e crea confusione, soprattutto quando lo si fa in maniera apparentemente tecnica, e si sottovalutano per esempio i periodi di latenza che vanno valutati. E faccio l'ultima considerazione rispetto a questa domanda, che è comunque importantissima. Quello che succede è che noi abbiamo il tasso di letalità quasi più alto del mondo, stanno peggio di noi, lo dicevo, il Belgio, perché ha 1.800 morti per milione, in parte la Cechia e la Gran Bretagna, che sono poco peggio di noi, e poi veniamo noi. Quindi comunque bisogna capire perché è l'età media più alta, è l'inquinamento atmosferico della Valpadana, ci sono una serie di fattori, ma sono cofattori che sono grandi alleati del virus. E quando noi vediamo 450-500 morti ogni giorno, questi vanno messi in relazione col numero dei casi, e c'è qualcosa che un po' anche qui non torna, perché noi dobbiamo vedere 15-20 giorni fa i casi per capire i decessi di oggi. Quelli che questi 400-500 decessi di oggi sono persone che hanno incontrato il virus almeno un mese fa.
Sì.
Per questo dico, va rapportato. Ora bisogna vedere se questo calo progressivo del numero dei casi positivi significherà una riduzione dei decessi, ma lo vediamo dopo 3 settimane. Quindi ancora una volta, lì casomai uno veramente si stupisce con questa introduzione di questi test rapidi che fanno una gran confusione, e chiaramente è diventato perfino più difficile valutare il diciamo dato reale del numero dei casi, perché questi test rapidi sono in parte inattendibili, quindi non è che c'è stata una vera riduzione dal 12 al 5%, probabilmente c'è stata una riduzione dei casi, però la percentuale non torna. Quindi ecco, in ultima analisi cosa intendo dire? Intendo dire che se andiamo avanti così e non ricominciamo subito ad aprire tutto subito, noi probabilmente la diminuzione dei decessi la vedremo fra qualche giorno. Il problema è che appena cominciano a diminuire i casi e valutati, e lo dico con questo nuovo bias che è stato introdotto, non si capisce se per leggerezza, di questi test rapidi, il rischio è che proprio al momento in cui si comincia a vedere un po' di luce, ricominciamo a partire, ecco, con l'aumento dei casi di nuovo. Ecco, io non voglio fare il grillo parlante, però in questo mi pare che, se ho ben capito, Crisanti, che come al solito viene accusato di essere eccessivo, ma a mio parere ha detto qualcosa di simile, l'ho sentito ieri un po' rapidamente, a mio parere ha di nuovo ragione lui. Cioè, in questo momento, attenzione, è proprio il momento più delicato. Se riusciamo a consolidare questa riduzione dei casi, soffriremo ancora un mese, ma diamine, nel frattempo diamo la possibilità al vaccino di avere la sua efficacia, ed è veramente questo, a mio parere, che dobbiamo fare. Poi
sì, questo è l'aspetto quasi schizofrenico, direi, tra tutto aperto, tutto chiuso e poi c'è il vaccino, quindi non c'è assolutamente una predisposizione a contemperare entrambe le cose, perlomeno ancora per una certa fase, cioè un'immunoprofilassi che sia all'altezza della situazione.
Sì, sì, e poi io lo dico, anche queste sono tutte cose che ho scritto, chi vuole questo articolo, che non è niente di eccezionale, però cerca di fare un po' il punto su queste cose, questo articolo, se poi lo vuoi risegnalare, è free online, quindi si può trovare facilmente. Io dico ancora una volta, dobbiamo comunque in questo momento, chiunque, anche quelli che sono contrari per un motivo X o Y a questa strategia, in questo momento va difesa e tutelata. E se noi rischiamo di vanificare gli effetti positivi che stiamo cominciando, speriamo veramente, a vedere della vaccinazione, ripartendo con un aumento di circolazione del virus, veramente fa rabbia, insomma, non si può rischiare qualcosa di simile, è una follia veramente.
Beh, Ernesto, io non ho altre domande da farti, in particolare non so se tu vuoi aggiungere qualche ultima considerazione. Ricordo intanto a ascoltatori e ascoltatrici, l'articolo di Ernesto Burgio è facilmente reperibile c'è un'edizione italiana sul Wall Street Magazine International, e insomma ampiamente si dibattono le cose che oggi tu hai detto e illustrate anche in un modo, direi, piuttosto semplice e comprensibile, insomma. Quindi questo è un altro pregio che non va mai dimenticato, perché sennò qui è sempre l'elargizione di un sapere molto selettivo, separato, che non riesce poi a essere compreso dalla maggioranza delle persone. Ernesto, grazie.
Sì, guarda, l'unica cosa che mi sento, sì, di dover dire è, io a parte ti ringrazio e vi ringrazio, è sempre per me importante questo confronto periodico che abbiamo. Io credo che la cosa importante è non partire da valutazioni ideologiche e preconcette. Io posso essere a favore o a sfavore, pensare in un certo modo. Se voi vedete il titolo di questo articolo, è proprio anche un po' provocatorio, perché dico chiaro e tondo, perché è il mio pensiero, che noi siamo troppo controllati o condizionati da Big Pharma, tutto l'Occidente. Quindi io non è che mi nascondo dietro un dito, io lo vedo bene, sono convinto che ci sono interessi enormi, però in questo caso a maggior ragione noi dobbiamo deprecare il fatto che siamo così condizionati, ma nello stesso tempo non intercedere a quelli che per motivi ideologici sparano contro i vaccini o sparano contro queste soluzioni, che a mio parere saranno, anzi sono sicuramente parziali, ma se funzionano, insomma, credo che sia importantissimo che tutti ci sforziamo di farla funzionare al massimo, anziché continuare a minare i risultati o quasi a sperare che non funzioni. Ecco, veramente quello non riesco a capirlo. Io sono convinto che se non mettiamo in sicurezza finalmente il sistema sanitario territoriale, rafforzandole, facendo le aree di quarantena e soprattutto il monitoraggio, rischiamo di non venirne fuori e soprattutto di vanificare questo grande sforzo che comunque va visto a questo punto in positivo e va difeso, non va troppo criticato, perché altrimenti veramente continuiamo a scontrarci sul nulla. Ecco.
E fermo restando, mi permetto di accennarlo al posto tuo, che dobbiamo prendere per un medio lungo termine in considerazione di quel cambio di scenario di cui tu fai cenno, e cioè che anche oggi hai ricordato, dagli allevamenti degli animali, quindi la promiscuità, quindi la biodiversità fino all'inquinamento, cioè queste cose stanno comunque, se non nel sottofondo, sicuramente.
No, hai fatto benissimo, perché poi è il vero motivo per cui si continuano ad affrontare le malattie come se fossero incidenti biologici, anziché capire che tutto quello che sta succedendo, l'incremento dell'obesità e del diabete secondo giovanile, dei disturbi del neurosviluppo, delle malattie neurodegenerative, dei tumori, delle malattie autoimmuni, è tutto legato a questo stravolgimento del nostro ecosistema, soprattutto delle catene alimentari, nel senso più ampio.